con questo corso di esercizi lo abbiamo impostato sullo Spirito Santo e abbiamo dato questo titolo: Ricevete lo Spirito Santo. Così siamo un po' in sintonia con quanto ci propone in questo tempo il Papa da meditare, quindi con tutta la Chiesa. Sapete che ha pubblicato un'enciclica, Dominum et Vivificantem, un'enciclica sullo Spirito Santo. Quindi anche noi ci fermeremo in questi giorni a contemplare, ma soprattutto a ricevere lo Spirito Santo. Gesù ha detto questa parola dopo la sua risurrezione, la prima volta che è apparso ai suoi discepoli nel Cenacolo: ricevete lo Spirito Santo. Queste parole sulla bocca di Gesù hanno, credo, almeno un doppio significato. Ricevete, nel senso che lui ha voluto fare il dono, ha alitato su di loro. Ricevete, quindi Gesù sta donando lo Spirito Santo. Gesù risorto dona il suo Spirito. È un dono, quindi. Ma nello stesso tempo questa parola è anche un invito o un comando. Ricevetelo. Non chiudete le porte del vostro cuore, della vostra vita. Ricevetelo, lo Spirito Santo. Da parte sua, da parte di Gesù, è un dono che vuol farci. Gesù vuol farci entrare nel suo ambiente di vita, nel suo ambito di vita. Vuol farci entrare nel clima, nell'atmosfera in cui vive Dio stesso. Vuol farci entrare, ricevete, lui ci dà quello spirito che è l'amore di Dio, che è la vita di Dio. Ma nello stesso tempo questo dono che ci viene fatto da parte di Gesù deve essere accolto da parte nostra. Quindi ricevetelo, accoglietelo, lo Spirito Santo. Per poter essere efficace, questo dono deve essere accolto da un cuore che si apre, da una vita che si dispone a riceverlo. Disponetevi a ricevere il dono che io vi faccio. Sembra dire Gesù con quella parola: ricevete lo Spirito Santo. Disponetevi ad accoglierlo. Io ve lo faccio il dono, voi aprite le mani per prenderlo. Questi giorni di esercizi vogliono proprio essere un'esercitazione per aprire il nostro cuore, per tenerlo aperto, perché il Signore possa mettere in noi il suo Spirito. Lo Spirito Santo è sempre un dono. Non è mai una conquista, non è che noi lo guadagniamo o lo acquistiamo, è sempre un dono. Ma è un dono che avrà efficacia nella nostra vita se noi lo accogliamo, se noi ne facciamo caso. Questi giorni saranno un esercizio per aprire il nostro cuore, per poter ricevere lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è lo Spirito di Gesù, è Lui che parla, che dice ricevete lo Spirito Santo. È Lui che soffia, è da Lui che parte questo soffio che può arrivare ai nostri cuori. È lo Spirito di Gesù. Perciò come faremo noi questi esercizi, cioè queste esercitazioni dello spirito, del cuore. Staremo accanto a Gesù in questi giorni. Staremo alla presenza di Gesù. Cosa vuol dire stare alla presenza di Gesù? Vuol dire stare nel raggio della sua influenza, del suo influsso. Quando io sto con una persona, quella persona influisce su di me, o bene o male, o con pace o con inquietudine. Quando sto con una persona, io ricevo qualcosa da quella persona, del suo influsso, del suo spirito. Sto con una persona pacifica, ricevo pace. Sto con una persona arrabbiata, ricevo inquietudine. Stiamo in questi giorni con Gesù, così riceveremo quello spirito che Lui ha, riceveremo l'influsso della sua presenza, dell'aria che c'è nel suo cuore, del suo soffio. Stare con Gesù, quei nostri esercizi saranno tutto qui, stare con Gesù. E cercheremo di stare con Gesù senza preoccupazioni. Cercheremo di stare con Gesù senza mettere in mezzo tra noi e Lui niente, neanche la nostra intelligenza. Per cui gli esercizi, le ore di silenzio che farete, non saranno ore di lavoro in cui dovrete pensare a chissà che, ma solo stare a guardare Gesù, a vederlo, contemplarlo, ammirarlo. Se dice qualcosa, ascoltarlo. Se non dice niente, è lo stesso, Lui sa cosa va bene. Questo è il nostro modo di fare gli esercizi. Saranno un riposo, non una fatica, un riposo. Mi raccomando, un riposo. E ricordate quello che dice un salmo, e anche mi pare l'autore della lettera agli ebrei, che lui sgrida certa gente e dice così: come castigo non entrerete nel mio riposo, perché non hanno ascoltato. Invece quelli che ascoltano entrano nel mio riposo, direbbe il Signore. Quindi questi giorni saranno giorni di riposo. Guardiamo oggi, per incominciare, per fare il primo esercizio, guardiamo un esempio. Un esempio che ci viene da una persona che ha fatto gli esercizi spirituali in questo modo. L'avete già sentita nominare l'ultima volta ieri. È la Maria, la sorella di Marta e di Lazzaro. La conoscete abbastanza bene. A dire il vero, conoscete di più Marta che Maria. Le volete più bene, poveretta. Maria. Sappiamo da Gesù stesso, che Maria ha scelto la parte buona. Ha scelto la buona sorte. E che cosa ha scelto Maria? Aveva scelto semplicemente di stare alla presenza di Gesù, di star lì, di ascoltarlo, contemplarlo, di riposare con Lui. Era seduta, ma guarda un po', non era neanche in ginocchio, seduta. Lo stava ascoltando, in posizione di riposo. Oh, Maria stava ascoltando Gesù, ecco, questo è importante. Non stava chiacchierando con Gesù, cioè Maria non metteva nulla tra sé e Gesù, neanche le proprie preoccupazioni, neanche le proprie ansie, i propri pensieri, niente. Tra lei e Gesù non c'era nulla. Tante volte noi crediamo di stare con Gesù e stiamo con Gesù chiacchierando tutto noi, magari per 3 ore. E gli raccontiamo questo e gli raccontiamo quello. Ricordate quella storiella che ha raccontato qualcuno, che è anche vera, della nonna che ha accompagnato il bambino in chiesa. E quando la nonna era stufa di star lì o pensava che il bambino fosse stanco, la nonna dice: adesso andiamo. No, no, aspetta ancora nonna, dice il bambino. Vabbè, la nonna si ferma ancora, prega ancora un po' in silenzio. Dopo un po' dice la nonna: adesso andiamo. Da un momentino, nonna. Va bene. Cosa sarà mai? Cosa farà sto bambino? Cosa avrà da dire? La terza volta la nonna dice: andiamo adesso? Sì, nonna, adesso possiamo andare. E quando è stata fuori, la nonna chiede al bambino: ma cosa dicevi, cosa pregavi a Gesù? Oh nonna, sai, ho raccontato la storia di Cappuccetto Rosso a Gesù. E quando tu mi hai detto di andare, non avevo ancora finito. Bene, questo bambino raccontava, finché un bambino che racconta la storia di Cappuccetto Rosso a Gesù va benissimo, anzi, magari tutti i bambini andassero a raccontare la storia di Cappuccetto Rosso a Gesù. Ma noi non possiamo raccontare sempre la storia di Cappuccetto Rosso a Gesù. E invece tante volte succede proprio che noi gli raccontiamo la storia di Cappuccetto Rosso o di Cappuccetto Verde, insomma la nostra, le nostre piccole storie, che lui le sa già meglio di noi, di solito. Quasi sempre, probabilmente sempre, anzi di sicuro, lui le sa già meglio di noi. Quindi noi quando li raccontiamo a Gesù le nostre storie, cosa facciamo? Tra il nostro cuore e il suo mettiamo qualcosa, così che impediamo che ci sia comunicazione di Spirito Santo tra Gesù e noi. Se non lo impediamo del tutto, lo impediamo almeno in gran parte. E noi restiamo quasi come prima. Maria stava ai piedi di Gesù e lo ascoltava, cioè era seduta ai piedi di Gesù e lo ascoltava. Non aveva messo nulla in tramezzo. Lascia spazio libero allo Spirito di Gesù di influire su di lei. Maria, cioè, da Gesù non riceve solo qualche conoscenza in più da quello che Gesù dice. Sì, Maria conosce di più il Padre, conosce di più Gesù, conosce di più la vita dell'uomo e la strada dell'uomo che l'uomo può percorrere per essere figlio di Dio. Arriva a conoscere di più, ma soprattutto Maria riceve da Gesù uno spirito nuovo, riceve lo Spirito Santo. Uno spirito, vediamo subito, che la fa essere, che l'aiuta ad essere indipendente dagli spiriti del mondo. Gli spiriti del mondo erano presenti nella sua casa. Marta li aveva accolti. Marta agiva nello spirito del mondo. Il mondo è preoccupato delle cose e è occupato delle cose. Marta è rimasta occupata dalle cose. Non si è lasciata occupare il cuore da Gesù. È rimasta occupata dalle sue cose. Maria, ricevendo Spirito Santo, non ha permesso che questi spiriti del mondo influissero su di sé. La sua vita è rimasta libera. Difatti, vediamo che Maria non risponde a Marta. Quando Marta dice al Signore: non ti accorgi che mia sorella la man piantata qua mi sola? Maria certamente si è sentita, cioè è stata giudicata da Marta ed è stata messa in cattiva luce davanti a Gesù e davanti ai discepoli presenti. Maria è stata messa in cattiva luce, è stata accusata. Maria ha sentito il peso di queste parole della sorella, certamente. E probabilmente, se Maria fosse stata senza l'influsso dello Spirito Santo, si sarebbe agitata e avrebbe pensato: oh, senti cosa pensano di me gli altri, mia sorella. Devo mettermi a lavorare perché pensano così. Invece no, Maria era sotto l'influsso dello Spirito Santo, dello Spirito di Gesù, quindi è rimasta libera. Queste suggestioni, questi pensieri, queste critiche che le venivano fatti, non hanno intaccato il suo cuore. Tanto che lei ha continuato a rimanere in silenzio, non ha neanche cercato di difendersi, non ha detto nulla alla sorella, è rimasta libera. Questo perché? Perché Maria subito ha cominciato ad ascoltare Gesù, ha cominciato subito a stare alla presenza di Gesù. Per lei Gesù era più importante di se stessa. Marta, invece, è il contrario, è la nostra immagine, Marta, di come siamo di solito, di come siamo prima di convertirci. E siccome la nostra conversione durerà un po' di anni, probabilmente fino a 90, allora Marta è il nostro specchio continuo. Ti preoccupi e ti agiti per molte cose. Queste parole possiamo sentirle rivolte a noi, a ciascuno. Ti preoccupi e ti agiti per molte cose. Pensate se non è vero che ci preoccupiamo e ci agitiamo per molte cose. Per tutto quel che manca e per tante cose che ci sono. Ci preoccupiamo e ci agitiamo. Come mai Marta è arrivata a questo modo di fare? E sì che Marta voleva bene a Gesù. È stata lei ad accoglierlo. È stata lei. Lei voleva bene a Gesù. Era sicura di volergli bene. E siccome voleva farglielo vedere che le voleva bene, si mette a lavorare per Gesù. E si dà da fare e fa fatica. Per davvero fa fatica per Gesù. Ma cosa c'è che non va in Marta? Perché Marta arriva a meritarsi una sgridata di Gesù, benché lei lavori per lui? È molto semplice. Marta ragionava con lo spirito del mondo. Ragionava col proprio io, potremmo dire. Io so che cosa ha bisogno Gesù, io so cosa fare, io sono la padrona di casa, io. Marta ragiona cominciando i ragionamenti con la parola io. E quando uno ragiona cominciando con la parola io, dove volete che vada a finire? Va a finire nell'egoismo, nell'egocentrismo, cioè si mette al centro dell'attenzione. E il bello è che lei crede di amare Gesù. E amando in questo modo Gesù, arriva a giudicare Gesù. Orbo, cieco, non vedi che mia sorella? Arriva ad accusare la sorella di fronte a Gesù. Vattela là che pigra. La giudica e la accusa di fronte agli altri. E lei si mette come esempio, mia sorella dovrebbe far come me, dovrebbe obbedirmi, non obbedire a te, ma obbedire a me. Vedete a che conclusioni arriva questo tipo di amore di Marta? Crede di amare Gesù, però Gesù non si sente amato da lei, non è amato da lei. È sgridato, è comandato da lei, dille che mi aiuti, dille che non ti ascolti più. In pratica era così, e che venga qui da me invece che star lì da te. L'amore che diamo a Dio, ma che parte dal nostro io, non è amore. Non porta i frutti dell'amore, è egocentrismo e porterà all'egoismo e porta a tutte queste conclusioni. Per cui vedete che è vero e hanno ragione tante volte quelli che dicono: voi che andate a messa tutti i giorni siete peggio degli altri. Perché? Perché anche andando a messa tutti i giorni, ma se rimane in noi questo partire dall'io, nel nostro rapporto con Dio, diventiamo peggio degli altri. È vero, non è una bugia. Perché non sia vero, deve avvenire una conversione. Il nostro rapporto con Gesù deve passare dall'io al tu, da Marta a Maria, dall'atteggiamento di Marta all'atteggiamento di Maria. Non io so cosa devo fare e tu, Signore, aiutami, o di' agli altri che mi aiutino. Fa in modo che io sia servito dagli altri o aiutato dagli altri a fare quello che io so che va bene. No, questo è l'atteggiamento di Marta. Con questo modo di vivere o questo modo di pregare, noi arriveremo sempre ad accusare gli altri, quindi non arriveremo mai ad integrarci in Dio, ma ci integriamo nel maligno, che è lui l'accusatore dei fratelli. Se noi invece ci mettiamo nella situazione di Maria e diciamo: tu, Signore, sai cosa va bene, io ti ascolto e faccio quello che tu dici. Questo è l'atteggiamento di Maria. Allora in questo atteggiamento non succederà mai che diventiamo accusatori dei fratelli o giudici, ma ci integriamo in questo modo in Dio e, stando in ascolto a Lui, sentiremo sempre il Padre che ci dice: abbi compassione, oppure dona la tua presenza, la tua vita ai fratelli, amali come li amo io. Non so se ho reso l'idea. La nostra vita è un passaggio, si può dire così, dal peccato originale al paradiso terrestre, un passaggio viceversa di quello che ha fatto Adamo. un passaggio dall'io al tu. Vedete in fondo cosa è stato il peccato originale? È stato un passare dal tu al io. Quando Adamo era in pace con Dio, dice la scrittura, passeggiava con lui nel giardino. Il colloquio c'era. Adamo poteva continuamente dire tu. Tu ci sei, tu mi ami, tu sei qui. In te ho fiducia, a te ubbidisco. E la vita di Adamo era nell'armonia. Cos'è successo? Che Adamo è passato dal tu all'io. Io sono un uomo. Io so ragionare. Io so cosa va bene. Da quel momento Dio è scomparso. E se Dio cercava di farsi presente, Adamo si nascondeva, perché voleva rimanere con io, con il proprio io. Ora la nostra strada qual è? Viceversa. Siamo tanto abituati a ragionare con l'io, e se ci pensate un po', provate a esaminare le vostre preghiere, come sono fatte di io. È il lievito che si mette dentro nella farina della vita, l'io. O anche tutta la vita. Io ho ragione, io questo, io quello. Il nostro cammino è questo, passare dall'io al tu. E vedrete come la vita acquista armonia. Perché? Perché entra nello Spirito Santo. Perché riacquista le dimensioni di Dio. Tu, Signore, fai così. Tu sei colà. Tu. Adoperando questa parola, i nostri occhi cominciano a contemplare. Cominciamo a vedere cosa fa Lui. A vedere chi è Lui. I nostri occhi, il nostro sguardo diventa uno sguardo di contemplazione verso Dio, non uno sguardo di interesse. Vedete, Marta guarda Gesù con interesse. Guarda un po' che non si accorge che io ho bisogno d'aiuto. Lei guarda Gesù, ma interessata. Lui deve accorgersi.